Nell'etica delle virtù, nel mondo contemporaneo, sono concepite come realizzazione di un fine interno al soggetto agente e alle pratiche che egli compie. Quindi l'elemento normativo non è costituito, come per il deontologismo, dai doveri e dai ciò che devo fare, né dalle conseguenze, come propone il conseguenzialismo, ma appunto dal carattere della gente. È il carattere della gente che è il fondamento dell'etica delle virtù, il che non vuol dire che sono esclusi i doveri da compiere e anche poi i relativi diritti, né sono esclusi gli effetti dell'azione, ma in modo, come dire, centrale si insiste sul ruolo del soggetto agente. Perciò potremmo dire molto sinteticamente che la virtù, o le virtù, perché come diremo esse sono molte, è una disposizione, un abito, diceva Aristotele, una disposizione moralmente apprezzabile, che appunto è posseduta dalla gente, che ha la gente. Naturalmente non è che nasce virtuoso, come sappiamo, ma può diventarlo, o anche può cessare di esserlo. Di qui, no, il rapporto tra virtù e vizi. Dunque è una disposizione, un abito, che insieme ad altri tratti dell'io ne costituisce il carattere. Molto sinteticamente diciamo qualcosa sulla concezione aristotelica delle virtù, perché, come abbiamo anticipato, egli è stato il primo e, a mio modesto parere, è il più originale teorico delle virtù. Qui, molto brevemente, sottolineiamo tre aspetti di questo, della concezione aristotelica delle virtù, che sono funzionali al nostro corso. Primo, potremmo dire che la virtù e le virtù sono un'eccellenza nello svolgere certe attività, realizzando i fini intrinseci a queste attività. Dunque è un'eccellenza. Come dire, traduciamo, cosa vuol dire è un'eccellenza nelle attività? Beh, potremmo dire, in senso, come dire, più semplice, bisogna dare il massimo nelle azioni che facciamo. E noi invece qualche volta siamo più disponibili a dare il minimo. Quindi l'eccellenza è mettercela tutta. Dunque, realizzando però i fini intrinseci a quelle pratiche. Intrinseci vuol dire all'interno di quelle pratiche, perché i fini possono essere di due tipi, come già insegnava anche Aristotele. Fini possono essere interni ed esterni. Qui si tratta di realizzare i fini intrinseci a quelle pratiche. Naturalmente questo pone alla nostra riflessione delle importanti questioni. In ogni azione noi dovremmo cercare appunto il fine intrinseco e non esterno ad esso, pur essendo presenti entrambi. Qui qualche esempio potrebbe chiarire, no, il problema. No? Per esempio, qual è il fine intrinseco della vita? Qual è il fine intrinseco, insomma, di ogni cosa? E voi capite che da questo punto di vista fare questa ricerca sarebbe molto importante. Ad ogni modo, ecco, bisogna delle virtù come eccellenza delle pratiche, bisogna cercare di realizzare in pienezza, quindi in modo compiuto, il fine interno a quelle pratiche che realizziamo. Secondo carattere, il secondo aspetto, il secondo elemento, costituiscono le virtù un tratto abituale della persona. Abituale. Qui il termine importante è abituale, da cui deriva l'abitudine. Le virtù, come già diceva Aristotele, sono un abito, un'abitudine. E in fondo questo non si discosta da quello che, tanto per fare qualche esempio, da ciò che noi chiamiamo abitudine. Cosa vuol dire? Ho l'abitudine di fare questo piuttosto che quello. Qualcosa che noi facciamo, no? Costantemente. Quindi acquisire buone abitudini è fondamentale nella pratica delle virtù. Naturalmente possiamo anche acquisire cattive abitudini, no? Perché noi adesso parliamo delle virtù, ma potremmo anche declinarle all'opposto, no? Con i rispettivi vizi. Possiamo acquisire cattive abitudini, ma l'importante sono delle abitudini. Naturalmente noi non nasciamo con queste abitudini. Sappiamo che l'uomo non nasce né virtuoso né malvagio, ma può diventarlo. E noi possiamo acquisire queste buone abitudini, o anche queste cattive abitudini. Come? Con la praticando. Quindi le virtù si devono praticare giorno per giorno. È proprio nella pratica quotidiana che noi rafforziamo le buone abitudini o le cattive abitudini. Qui le riflessioni e i discorsi sarebbero molteplici, ma come dire, non possiamo indulgere su di esse. Dunque sono un abito, no? Che noi appunto possiamo costruire, come vedremo, non da soli, ma insieme agli altri, ma comunque sono abitudini personali, no? Che impregnano e informano il nostro carattere, no? Il terzo elemento delle virtù è la saggezza. Le virtù ci rendono saggi, cioè ci fa agire in modo saggio. O, come dice Aristotele, secondo la retta ragione. O, più volgarmente, secondo il giusto mezzo, come di solito si dice. O come si traduce, no? Aristotele. Infatti, come la definisce, rispetto a questo elemento, Aristotele, e come le definisce le virtù? Beh, voi sapete che e gliene parla nell'etica nicomachea, no? Che è appunto proprio l'etica delle virtù, no? Ecco, e gli dice che è una disposizione concernente la scelta, considerata in una medietà il rapporto a noi, determinata in base ad un criterio, e precisamente al criterio in base al quale la determinerebbe l'uomo saggio. Cosa vuol dire? Dunque, vuol dire che è una disposizione, perciò è un abito, che riguarda le scelte che facciamo nelle nostre azioni, le decisioni che prendiamo. E queste scelte le facciamo, appunto, attraverso, con quale criterio? Ecco, con logos, diceva Aristotele, con logos. Con la ragione, con la retta ragione, cercando appunto questa medietà, diremmo oggi questo giusto mezzo. Ma come la cerchiamo? Qui Aristotele è molto preciso e anche molto interessante. La cerchiamo come la determinerebbe il saggio. Come dire, è il saggio, la saggezza, il criterio in base al quale cerchiamo questa medietà. Questo che noi diciamo il giusto mezzo. Quindi la cerchiamo, come dire, secondo quell'esemplarità che mutuiamo dall'uomo saggio. Pertanto è decisivo per l'uomo virtuoso è la vita buona, perché la virtù significa appunto avere l'abitudine per il bene, per la vita buona, a cui si perviene giorno per giorno attraverso l'esercizio, no? Del Logos, e in accordo anche col desiderio, con l'elemento emotivo, sensibile, con l'affettività, col desiderio però retto. Quindi non basta solo la ragione, la retta ragione, il logos, ma è necessario anche l'apporto fondamentale del desiderio, delle emozioni, degli affetti, del mondo affettivo, eccetera. No? Quindi Aristotele ha un'idea ben precisa dell'uomo, che non è soltanto la ragione, sia pure retta nell'agire pratico, ma è anche emozioni, anche sentimenti, no? E anche affettività, e anche desiderio, e anche impulso. Ecco, però gli dice retto desiderio, perché ci sono anche desideri che non sono retti, no? Dunque, come dire, no, dovremmo approfondire questa concezione di Aristotele, ma non abbiamo il tempo per questo, perché appunto lo scopo per cui parliamo delle virtù è perché esse rappresentano una delle teorie che stiamo presentando nell'ambito della bioetica. No? L'etica delle virtù perciò contrappone la nozione di carattere, oggetto dei cosiddetti giudizi aretaici, spieghiamo immediatamente cosa vuol dire, a quella di azione basata sui giudizi deontici, cioè oppone una valutazione morale formulata in prima persona di contro ad una riflessione impersonale. L'etica delle virtù si vive in prima persona. Abbiamo parlato del ruolo centrale dell'agente morale, il che comporta anche una presa di distanza, un distanziamento dal formalismo etico e anche dal proceduralismo. Infatti le virtù sono imprescindibili dalla vita buona, che ha, e quindi dal contenuto della vita buona. Perché determinare cos'è una vita buona la si determina attraverso i contenuti. Questa idea è stata poi ripresa nel mondo contemporaneo da McIntyre in quel libro di cui vi ho detto, no? Dopo la virtù, affermando McIntyre che appunto è attraverso le pratiche che si esplicano le virtù, che consistono nella realizzazione piena dei valori interni a quelle forme di azione socialmente riconosciute ed inserite in una vita buona. E la virtù quindi è una qualità umana acquisita, non innata, il cui possesso ed esercizio, possesso perché la conquistiamo, no? Giorno per giorno, attraverso le abitudini, attraverso il dialogo e il confronto con gli altri, e la facciamo propria perché è la caratteristica fondamentale dell'agente morale. È una qualità umana acquisita che tende perciò a farci raggiungere quei valori massimi, l'eccellenza, interni alle pratiche. E che cos'è una pratica, secondo McIntyre? Ecco, è questa. È qualsiasi forma coerente e complessa di attività umana cooperativa, svolta in cooperazione con gli altri, insieme agli altri, in dialogo con gli altri, mediante la quale valore insita in queste forme di attività vengono realizzati per conseguire determinati fini, che sono appunto i fini intrinseci. Ma naturalmente non è il luogo ora per parlare di McIntyre, no? Che è, come ho detto, uno dei più originali e importanti teorici dell'etica, delle virtù, a partire da Aristotele, ma appunto aggiornato, riveduto alla luce dei problemi e delle questioni dell'epoca contemporanea. Quindi, infine, più che perciò riferisce ad una teoria, potremmo dire, l'etica delle virtù indica, si riferisce a un modello esemplare di persona virtuosa, è l'uomo saggio. Il modello esemplare a cui dobbiamo riferirci è questo. In fondo, per l'etica delle virtù, non vorrei essere frainteso, ecco, come dire, più che a teorie, regole, a norme, che sono pure ineludibili, ecco, si riferisce a modelli esemplari. Quindi è il modello, è l'uomo saggio. È esso l'esemplare, il modello ispiratore di un progetto di vita buono. E perciò le virtù implicano un ruolo decisivo a un problema importante, quello dell'esempio. E come dire, tante volte noi osserviamo, anche a livello popolare, no? Ci sono quelli che parlano molto, fanno molte teorie, fanno molte dichiarazioni, ma poi ne praticano poche. E l'esempio è il punto fondamentale per l'etica delle virtù. Esempio di persone virtuose, ovvero di uomini saggi. Questo è la regola, no? Se così si può dire. Insomma, il saggio è l'esemplare a cui fa riferimento. Più che a teorie, più che a doveri e conseguenze, doveri che ovviamente sono presenti, ma il punto è che l'esempio è ancora più importante. Perché? Perché è attraverso gli esempi che noi possiamo coltivare il carattere di ciascuno. In fondo qual è il carattere di ciascuno? Del carattere si danno versioni anche psicologiche oggi. Si dice questo è un buon, ecco, quando diciamo invece un buon carattere, un cattivo carattere, è un uomo buono o non lo è? Carattere di qualcuno che agisce con bontà e rettitudine, che ha l'abitudine ad agire in siffatto modo, non una tantum. Naturalmente non si escludono le regole, le norme, ma più che ad esse si pone l'accento sulla coltivazione e costruzione del nostro carattere virtuoso, che ha in se stesso perciò la misura del nostro retto comportamento. Quindi è la formazione del carattere a cui bisogna attendere per essere virtuoso. Naturalmente anche qui noi non nasciamo con un certo carattere. Il carattere dipende da come lo costruiamo. Avremo modo, mi auguro, di dire qualcosa in più circa la formazione del carattere. Che cos'è il carattere? Non solo e non tanto nel senso psicologico, ma qui soprattutto nel senso morale, no? Che è, come dire, la scaturigine poi del carattere e anche dell'identità, che è frutto appunto delle nostre inesorabili e ineludibili costruzioni. Bene, arrivederci.